morte della Madonna.
Sì.
È un conte, devi sapere che è un conte, okay. È un nobile, è un fenomeno a burraco.
Ok.
È stato il primo manager che ha esportato il know-how del calcio italiano nel mondo, mm-hmm. perché ha fatto il direttore, penso, su tutti i continenti possibile e immaginabile. Lui e Franco Baldini si dividono questa palma, diciamo, ma soprattutto è un amico e forse parleremo anche di calcio.
Gianluca Nani, direttore, buonasera.
Salvo, ci sono parecchie inesattezze, ecco, comunque va bene.
Quali?
Giallo, non ricominciare.
L'unica cosa vera è che sono campione di Burraco.
Ecco. Ho messo una cosa, Gianlu, che sei anche un grande allenatore.
Come?
Ecco, questo forse pure, cioè,
possiamo
così,
dire.
Non dirla perché così non lavoro proprio più.
Direttore, naturalmente, head of football all'Udinese e anche al Watford. Noi l'abbiamo chiamata, direttore, perché per farci raccontare anche un po' un weekend speciale in Inghilterra.
Bravo,
per
sì.
Edoardo Bove, che 440 giorni dopo è tornato in campo. Grazie a una sua intuizione, insomma, avete raccontato in queste settimane che proprio alla fine della scorsa stagione lei le ha messo una mano sulla spalla, gli ha detto viene o me in macchina Edoardo, e poi è riuscito a convincerlo. Ci racconta anche l'emozione, insomma, di Edoardo Bove. Poi io qualche domanda sulla Fiorentina gliela faccio, però è giusto iniziare anche da Edoardo.
Ma ci mancherebbe. No, diciamo che è stata senz'altro un'emozione forte soprattutto per il ragazzo, insomma, perché evidentemente per lui, insomma, non è stato facile tutto quello che ha passato. Perché il calciatore non si discute, però questo è stato un momento importantissimo per quello che lui stava vivendo. Insomma, l'approccio alla partita la settimana prima era obiettivamente un po' nervoso, no? Perché stava per arrivare all'obiettivo che il sogno che aveva sempre avuto, quello di giocare appunto a calcio e di ritornare. E quindi, insomma, è stato un momento bello per tutti, insomma, quindi
Giallo, poi il recupero è stato anche veloce.
Sì, in effetti sì, è no, ma
lui fisicamente è arrivato che stava benissimo.
Vedi?
Ci ha sorpreso a tutti, ma per i dati fisici, ma non solo, poi noi li abbiamo fatto tutti quanti, insomma, evidentemente
controlli.
Tutte le ricerche, tutte le analisi, tutti i controlli, e lui c'aveva ma anche i dati atletici, c'aveva la massa grassa bassissima, insomma, come se non avesse mai smesso di giocare.
Vedi?
Insomma, quindi un professionista tutto tondo proprio, insomma.
E a fine partita che ti ha detto Gianlu? A fine partita lui c'hai avuto modo di abbracciarlo, che lo so, io ti conosco,
certo,
so che
beh,
sei
no,
un padre per i tuoi giocatori.
Era evidentemente emozionato e comunque grateful, so, riconoscente, no? Per
certo.
L'opportunità. Poi è stato un momento bello che la squadra gli ha fatto un grande applauso, cioè, è stato un bel momento. C'era a vedere la partita, che gli ha fatto una sorpresa il suo agente, che non è proprio un agente, è un amico,
mm-hmm.
che gli
Diego
è stato
Savano.
Tanto tempo
certo.
sì che si è sobbarcato un viaggio, perché abbiamo giocato a Preston, che insomma è a 5 ore da Londra, quindi insomma è stato un bel viaggio. Però ripeto, insomma, questo è il primo passo. Ora evidentemente c'è tutto il resto, no? C'è il ritorno alla competizione con regolarità, questo è il primo passo per tornare a sentirsi pienamente calciatore. E adesso c'è la fase, appunto, più questa fase qui era emozionante. Poi ha giocato pochi minuti, tra il recupero e tutto avrà giocato 10 minuti,
certo.
Insomma, quindi. Ma l'importante per lui
che è un'eternità per un giocatore, per quello che ha vissuto lui, Gianlu.
Certo,
è un'impresa,
certo,
è un miracolo quasi per certi aspetti.
Veramente, noi eravamo tutti quanti, c'era tutto lo staff medico,
certo.
che ci siamo messi tutti a sua disposizione. Insomma, una volta quando lui ha deciso di riprendere a giocare qui in Inghilterra, è possibile quando ti viene impiantato il defibrillatore.
Sì.
Insomma. E poi è un'assunzione di responsabilità che fa lo stesso calciatore, ma evidentemente che noi siamo stati molto scrupolosi, cioè lui ha fatto visite su visite e alla fine ero più io che insistevo, ho detto sei sicuro che non lui, insomma, no?
Certo.
Però ecco, ripeto, per me potrebbe essere mio figlio,
certo.
per l'età, e quindi evidentemente, insomma, era una decisione sua, ma volevamo tutti che ci fosse la piena consapevolezza. Quindi, fatto tutti questi passaggi necessari, poi è stato il momento di avvicinamento alla partita, insomma, quello che è stato il più importante. Adesso lui ora è a tutti gli effetti, già lo era anche prima, ma adesso a tutti gli effetti un calciatore, anche perché sì, c'è un'attenzione particolare con tutti i vari controlli, però lui è un calciatore come tututti quanti gli altri, come vuole essere trattato e come è giusto che sia. Certo. No, è solo un po' più forte della media, diciamo. Perché è un calciatore che con la categoria non c'entra nulla. Ora certo. Si tratta solo di appunto che deve fare i suoi passaggi, che deve capire quello che farà, e poi ci vorrà del tempo, no? Perché sai, ovvio, alla fine non giochi da 14 mesi, da 15 mesi. E poi la Championship è comunque un campionato estremamente competitivo, di grande intensità fisica. Ha giocato quei 10 minuti e mi diceva che la palla non si fermava mai. In 10 minuti ci saranno state 5 palle gol da una parte e dall'altra.
È bellissimo la Championship.
Montagne russe, sì, flipper. Sì. Quindi, insomma,
non a caso è il quinto sesto campionato in Europa, Gianlu, per volumi di affari,
nel mondo. Quindi, è un campionato vero, certo, insomma. Quindi, e quindi insomma niente.
Bello, direttore, noi non possiamo mandare un abbraccio, insomma,
certo,
Edoardo
Bovi, certo.
Io trasferirò il vostro abbraccio. Sì. Ma credo che ha avuto parecchi attestati di solidarità, di affetto da parte di tutti,
da Roma, da Firenze,
mondo,
ma anche in Inghilterra già l'ho visto, anche la squadra che vi ha ospitato, vi gli hanno contributato un bel applauso quando è entrato.
C'è stato l'applauso da parte di tutto lo
vero?
Stadio, perché
vero?
Tutti sapevano un po' quello che
la
era
storia,
successo, ma
certo,
qui di fronte a queste cose c'è un grande senso civico.
Sì,
e
bello.
Tra l'altro, proprio nella partita, pur essendo diciamo due squadre rivali,
certo,
si celebrava a un certo punto, si commemorava la scomparsa di una leggenda del Preston. I primi a applaudire, a alzarsi in piedi, sono stati i tifosi del Watford, cioè non c'era distinzione tra tifosi,
certo,
nella commemorazione nella resa dell'omaggio. Quindi è lo stesso avvenuto quando è entrato Edoardo.
Direttore, prendo la palla al balzo per inserirla sulla discussione che ora sta tenendo banco in Italia. Ora, per l'appunto, un'oretta fa lo stesso Bastoni si è scusato per tutto quello che è successo in Inter-Juventus. Se ne è parlato anche in ottica fiorentina, perché anche a Como, no?
Sì,
anche Parisi è entrato,
certo,
un po' nell'occhio del ciclone, sicuramente molto meno rispetto a quanto sia accaduto a Bastoni. Io non posso non farle una domanda da direttore sportivo, insomma da head of football di Watford, ma anche dell'Udinese, e secondo me può essere interessante anche vedere come funziona in Inghilterra rispetto a come funziona in Italia. Voglio sapere cosa ne pensa di questa situazione, con gli arbitri che dicono che sono i giocatori che simulano troppo, i giocatori che da una parte si sentono penalizzati e dall'altra però continuano a provare a portare acqua al loro mulino, perché ad esempio Costantino Nicoletti prima diceva e fa parte del calcio quello di tentare di anche
l'inganno,
tra virgolette fregare l'arbitro, però io le ho risposto
l'arbitro,
però non va bene, no, ecco, quindi sono curioso di sapere cosa ne pensa lei, direttore.
Allora, diciamo una cosa, qui in Inghilterra c'è una mentalità diversa, non c'è questa ricerca dell'inganno a tutti i costi, insomma, oppure del risultato a tutti i costi, c'è uno spirito diverso, quindi insomma non c'è. Tant'è vero che vengono a volte dagli stessi tifosi della tua squadra vengono contestati certi atteggiamenti. Io mi ricordo quando noi facemmo nel 2013, mi sembra, 2013, facemmo la semifinale contro il Leicester, il calcio di rigore che l'arbitro ci diede all'ultimo secondo, che poi il Leicester sbagliò e noi nel contropiede facemmo gol,
certo,
fu iconica quella
partita, Nockert, il giocatore dell'Leicester, che si buttò, chiaramente simulò, e il giorno dopo tutti i tifosi dell'Leicester notarono questo fatto, e tant'è vero che dissero giusto così, perché noi abbiamo simulato e questo non si fa. Erano stati, quindi c'è stato un coro di critiche,
certo,
da parte degli stessi tifosi. I raccattapalle qui non fanno distinzione se la palla va a te o va all'avversario, deve rientrare in campo con la stessa velocità, e lo stesso con l'arbitro, non protesti perché gli, a volte gli arbitri fanno anche degli errori abbastanza evidenti, ma non ti viene di protestare, non c'è questa, come si può dire,
questo malcostume, diciamo, questa abitudine.
Questo malcostume.
Sì, sì.
Ma io ripeto, a me è capitato di andare più di una volta in sala stampa, no? Per rimarcare certi episodi.
Sì, certo.
E in Italia è un pochino diverso, perché è evidente che l'arbitro ha commesso un errore, perché insomma è un errore abbastanza evidente, e il primo a saperlo è sicuramente lo stesso arbitro. Ma così come l'ha detto Rocchi, ha avuto una grande cassa di risonanza perché è successo contro la Juventus e in Inter Juventus, ma ne succedono tanti. Proprio ora mi viene in mente la Fiorentina, l'anno scorso ci fu la partita, l'ultima di campionato, tra l'altro quando incontrai Bove,
sì,
Udinese Fiorentina, sì, che l'arbitro mandò fuori un calciatore Bijol fischiando un fallo quando in realtà era in tuffo da due metri prima, quindi quel fallo non c'era. Ma sono cose che succedono, che poi, ripeto, insomma, è giusto che uno può andare in sala stampa, e perché è l'unica, soprattutto per squadre piccole come l'Udinese, l'unica cassa di risonanza è quello.
Certo.
Quindi dice, ragazzi, attenzione. Quando poi succede a una squadra grande c'è una maggiore cassa di risonanza, ne parlano tutti, soprattutto quando poi l'errore è così evidente, no? Ad oggi si fa ancora vedere il rigore non dato a Ronaldo tanti anni fa.
Sì. Ma poi, secondo lei c'è una soluzione, oppure dobbiamo solo accettare che
ma no, diciamo una cosa, diciamo la soluzione è sempre quella di sbagliare di meno, ma questi sbagliamo tutti quanti noi.
Beh,
quindi
certo.
Quanti giocatori, il dirigente, io ho sbagliato in primis, no? Poi ogni tanto ne fai qualcuno giusto. È così come il centravanti che sbaglia il gol o il portiere che fa la papera e subisce il gol, e così sbaglia l'arbitro. Diciamo che quello che io spesso, diciamo, rimprovero è l'uniformità di giudizio, cioè insomma ci dovrebbe essere la stessa valutazione per lo stesso episodio nello stesso modo, invece spesso non c'è questa uniformità. A volte il VAR ti richiama, ora lasciamo perdere l'ammonizione che non è da richiamare,
sì,
o perlomeno questo dice la regola,
il protocollo.
Ma a volte l'arbitro viene richiamato per qualcosa, per altre volte no. Un rigore viene giudicato fallo evidente, altri no. Quindi insomma io ho mille di questi episodi. Però quindi quello che si chiede in questo caso in generale è un'uniformità di giudizio. Poi se c'è l'errore, c'è l'errore.
Certo.
È evidente che ora l'errore c'è, ci sarà sempre, e non puoi fare nulla.
Diciamo anche
però
bello
una
del
cosa
calcio,
è... sì, ma una cosa è l'errore tecnico, questo è un errore talmente, talmente evidente che non è in discussione se c'è o meno,
certo,
è un errore, punto, basta.
Certo.
No, è successo tante volte a favore o a sfavore, e quindi questo c'è poco da discutere, devi prenderne atto. Poi quello che puoi fare con i regolamenti, cercare di fare in modo per cui vengano limitati il più possibile la possibilità di errore, o che pure ci sia uniformità di giudizio in quanto richiamare al VAR. Queste cose le puoi codificare e lasciare quindi meno al giudizio dell'arbitro, cioè, o dello stesso VAR. Lo richiamo o non lo richiamo? Perché molte volte si sente dire viene richiamato solo di fronte a chiaro e evidente errore. Ma a volte l'arbitro viene richiamato, sta lì a vederlo, a volte a noi c'è successo, ci hanno tolto un calcio di rigore due volte a Sassuolo, ma sono stati tre minuti a vedere, allora non era così chiaro e evidente l'errore. Se stai tre minuti
già perso
a vedere,
tre minuti, certo.
Appunto, allora sì. Quindi voglio dire, codifichiamo queste cose e dopodiché quindi lasciamo meno spazio all'interpretazione, ma non puoi mai, a meno che non fai arbitrare l'intelligenza artificiale, non puoi mai, diciamo, cancellare l'errore, perché l'errore fa parte della natura umana e non lo fanno solo gli arbitri, lo fanno i dirigenti, lo fanno i giocatori, lo fanno i giornalisti, lo fanno gli allenatori, lo facciamo tutti quanti noi che operiamo nel mondo del calcio. La bravura è cercare la bravura dei dirigenti e di che comunque del sistema è quello di codificare al massimo tutte le varie possibilità per limitare la possibilità di errore,
margini,
e
certo.
I margini di errore, dopodiché insomma
solo a Burraco non sbagli mai te, nemmeno
ci vuole il VAR anche a Burraco.
Scart- no, micidiale, lo sai,
non
ti
ci fa... giocano più contro di me, no, perché vinco sempre,
ti fa guerra psicologica,
sì,
delle nottate. Gotti l'ha massacrato,
sì,
Zola, non citiamo i suoi avversari crastorici, perché poi lui psicologicamente ti logora, Gianluca.
E come logori psicologicamente,
no,
a Burraco?
No, non puoi capire,
sì,
ti fa... preferisci ferisci, sì, ti fa tutta una guerra psicologica, capito, Gianluca? Vabbè, e poi aspetta, ricordiamo anche la tua esperienza meravigliosa di Brescia, Gianlu. Te hai avuto tanti ex Viola nella tua scuderia, anzi, che sono passati prima da te, Baggio, Dainelli, sì. Luca Toni, Viviano, sì. Giusto?
Sì.
Peppe
sì,
Guardiola. Sì, Guardiola ha avuto.
No, Peppe Guardiola non è passato.
Non è Viola, non è Viola, non è Viola. No, no. Però è stato un tuo giocatore con Carletto Mazzone, sì, con Carletto Mazzone sì, in panchina.
Sì. È vero, Carletto è passato prima a Firenze.
È vero.
Lui sì, sì, a differenza di Peppe Guardiola.
Quindi c'è un qualcosa che lo lega a Firenze alla Fiorentina.
Beh, molto, io mi ricordo lo intervistai quando ancora non era Head of Football lì. Venni a Londra, direttore, io non so se lo ricordo perché credo che ne incontri 100.000, però ci trovavamo in un bar e mi raccontò e parlò di Fiorentina.
Prima di Fiorentina, prima di West Ham Fiorentina.
Esattamente, esattamente. No, direttore, posso farle l'ultima domanda solo sul campionato di oggi della Fiorentina? Cioè io le chiedo, lei è dirigente l'Udinese, quindi so che non è che si può sbilanciare più di tanto, però io sono anche un po' stufo da tifoso della Fiorentina, continuare a vedere la Fiorentina lì in fondo e sentire tutti i tesserati dei vari club che continuano a dire no, ma io la Fiorentina per la salvezza non la conto, io la Fiorentina per la salvezza non la conto, e però poi noi che seguiamo la Fiorentina la vediamo sempre lì. Le chiedo, da direttore dell'Udinese, lei la Fiorentina per la salvezza però la vede in corsa per la salvezza oppure vede un valore che comunque la farà uscire?
Allora, se uno deve fare un ragionamento, insomma, diciamo, in questo momento è lì e quindi evidentemente in questo momento, finisse oggi il campionato, la Fiorentina retrocederebbe, quindi insomma, però io non la vedo come io credo che sia una squadra che alla fine ha una struttura tecnica, societaria, organizzativa, cioè è una squadra che è stata costruita per fare le competizioni europee. Poi succedono queste annate, sono 2-3 anni fa successo alla Roma, mi pare, insomma, quindi che poi non finì così in basso, però c'era un momento d'andata che era in grande difficoltà. Quindi la Fiorentina non è una squadra, poi è evidente deve stare attenta perché oggi ha meno punti di tutti, quindi deve stare attenta per forza, però insomma è una squadra che ha tutte le armi, cioè se io fossi, sono preoccupato io, ma se fossi Lecce, Verona, Pisa, Cremonese, sarei ancora più preoccupato sapendo che uno dei miei competitor è la Fiorentina, che sulla carta ha tutto per venire fuori, insomma, no? Quindi per vincere. Poi se le partite alla fine devi anche vincere, perché se non le vinci rimani là, insomma. Non è che ti salvano perché...
Giallo, non fa la mia
perché ti chiami Fiorentina, insomma, i punti devi fare, insomma.
Tra l'altro a breve siamo da te a Udine, il 2-3 marzo, mi sembra,
esatto.
Sono come una minaccia, non Costantino la Fiorentina.
Diciamo è una partita di quelle che noi consideriamo sono tutte difficili. Ultimamente abbiamo perso tra l'altro con Lecce e Sassuolo, però poi abbiamo vinto con la Roma. Insomma, quindi siamo da questo punto di vista una squadra ancora un po' altalenante, no? Però la Fiorentina è comunque
C'è sempre Fiuto, scopri sempre dei bei giocatorini e soprattutto sta facendo un capolavoro anche con Zaniolo al netto dell'infortunio. Insomma, non sei forte, dai Gianlu, lo sai da te di essere.
No, io ti ringrazio i complimenti, però considera che tutti i risultati non li raggiunge mai una persona
lo
sola,
so,
ma
il team.
Uno staff e un gruppo di persone.
Tra l'altro hai un ex Viola anche che ti affianca a Watford.
Berami.
Valon.
Berami, giusto. Valon,
ex Viola, anche Valon.
Grandissimo professionista, veramente molto in gamba. Quindi, insomma, bene. Diciamo che sono fortunato a trovarmi spesso nello staff giusto.
Te li sei scelto.
Forse non è un caso. Giallo. Direttore Gianluca Nani,
grazie,
la ringraziamo.
Gianlu, ci vediamo presto a Londra.
Buon lavoro, buon proseguimento.